Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Nel nostro tempo di insegnamento questa mattina siamo di nuovo condotti a Matteo capitolo 13, guardando alle parabole del nostro Signore che descrivono il regno nel tempo che intercorre tra il suo rifiuto e la sua seconda venuta. E voglio leggere come contesto per la nostra lezione di questa mattina dal versetto 31 al 33 di Matteo 13. Due parabole. Abbiamo cominciato considerando la prima la volta scorsa ed oggi guarderemo alla seconda, ma dobbiamo collegarle insieme perché trattano lo stesso tema. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è di fatto il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono e vengono a ripararsi tra i suoi rami. Poi disse loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina finché la pasta intera sia lievitata. Ora, entrambe queste parabole parlano dello stesso tema. Parlano di influenza. Parlano di piccoli inizi con grandi conclusioni. John Greenleaf Whittier, il poeta, una volta scrisse: «Nulla manca il suo fine. Fuori dalla vista affonda la pietra nel mar profondo del tempo, ma i cerchi si allargano finché i bassi mormorii increspati corrono lungo le rive e le acque oscure e morte balzano liete nel sole. Si getta una pietra nel lago e la sua influenza tocca ogni riva». E la volta scorsa abbiamo detto che è questo quello che il nostro Signore sta dicendo: qualcosa comincia in modo molto, molto piccolo, però finisce in modo molto, molto grande, e così sarà anche per il regno. Comincerà piccolo, però alla fine la sua influenza sarà globale. E questo è ciò che sta dicendo qui. Sta parlando del regno nella sua grandezza ultima. Del fatto che arriverà al suo compimento, arriverà al suo adempimento, arriverà a quella potenza mondiale che Dio gli ha destinato. Noi viviamo nel tempo in cui questo sta avvenendo. Mai nella storia del mondo intero il cristianesimo ha avuto l'influenza globale che ha oggi. È sbalorditivo pensarci. Il cristianesimo comincia in una tale oscurità, con una manciata di individui, ed arriva alle proporzioni che conosciamo oggi. Ma è esattamente ciò che queste due parabole ci dicono. Sono profetiche. L'integrità di Gesù Cristo è in gioco nel loro adempimento. La veracità della parola di Dio è in gioco nel loro raggiungere l'obiettivo che il Signore disse avrebbero raggiunto. Ora, lasciate che vi dia solamente un po' di contesto, così che possiate capire quello che il nostro Signore sta dicendo nel suo contesto. Nell'Antico Testamento, i profeti predissero che il regno di Dio sarebbe infine venuto sulla terra. E, venendo sulla terra, avrebbe infine toccato il globo intero in ogni suo punto. Avrebbe avuto una portata vastissima. Gesù Cristo sarebbe stato il rappresentante di Dio, il figlio maggiore di Davide, l'unto, il Messia, il re che avrebbe seduto sul trono nella città di Gerusalemme ed avrebbe governato il mondo intero. E vi sarebbe stata pace mondiale, vi sarebbe stata la fine di ogni guerra, di ogni crimine, di ogni povertà, e del sollievo, della sofferenza e persino della morte, vi sarebbe stata salvezza tra le nazioni, così come anche tra i giudei. E Gesù Cristo sarebbe stato riverito, sarebbe stato onorato come re. Tutti i ribelli sarebbero stati distrutti, tutti i bestemmiatori sarebbero stati condannati quando il regno fosse venuto. Ed avevano motivo di crederlo. Michea, il profeta, scrisse proprio questo nel capitolo 4. Ma negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa del Signore sarà stabilito in cima ai monti e sarà elevato al di sopra dei colli ed i popoli affluiranno ad esso. E Michea quindi vide il regno negli ultimi giorni esaltato, innalzato, e Cristo regna sul trono e le nazioni vi affluiscono per adorare, per render culto, per render omaggio, per sottomettersi al suo governo. E molte nazioni verranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, saliamo alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, perché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. In altre parole, il governo uscirà da Gerusalemme e le nazioni risponderanno e vi affluiranno di ritorno, ed egli giudicherà molti popoli e rimprovererà nazioni potenti anche lontane. In altre parole, controllerà il mondo intero. E coloro che non verranno, coloro che resisteranno, egli li rimproverà, anche se sono lontani, anche se saranno lontani, dominerà il mondo intero ed essi trasformeranno le spade in vomeri e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più spada contro altra nazione, né impareranno più la guerra. La fine di ogni guerra su tutta la terra, butteranno via tutte le loro armi. E ciascuno siederà sotto la sua vite, sotto il suo fico. In altre parole, ci sarà cibo per tutti, ognuno possederà tutte le proprie risorse e nessuno li spaventerà, non ci sarà più crimine, non ci sarà nulla da temere, poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato e tutti i popoli cammineranno ciascuno nel nome del suo Dio, ma noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio per sempre in eterno. Il mondo intero verrà ai piedi del Messia e dovunque siano i ribelli saranno rimproverati, e gli altri profeti hanno anche detto che Dio governerà per mezzo di suo figlio con una verga di ferro e la giustizia sarà rapida ed immediata. E poi ci giunge un'altra parola da Zaccaria, il profeta, nel capitolo 8, ed è una parola estremamente interessante. Dice in Zaccaria 8:18: la parola del Signore degli eserciti mi fu rivolta dicendo, ed ecco qui un'altra immagine di quel grande regno futuro, dicendo: così dice il Signore degli eserciti, il digiuno del quarto mese, il digiuno del quinto, il digiuno del settimo ed il digiuno del decimo diventeranno per la casa di Giuda gioia, letizia e feste allegre. In altre parole, i digiuni saranno trasformati in feste, banchetti. Ora, i digiuni erano tempi di cordoglio, tempi di dolore, tempi per ricordare eventi tragici. E i giudei ricordavano la cattività, ricordavano i tempi in cui furono devastati, distrutti, portati via come prigionieri, e memorializzavano quel ricordo identificando certi digiuni. E si privavano del cibo per ricordare quei tempi dolorosi. E comincia dicendo che il digiuno del quarto mese. Nel quarto mese digiunavano perché ricordavano la fuga della stirpe regale e la presa di Gerusalemme. E poi c'era il digiuno del quinto mese, quando digiunavano a motivo della distruzione del Tempio. E poi c'era il digiuno del settimo mese. Digiunavano in memoria dell'assassinio del loro governatore Gedalia. E poi il digiuno del decimo mese, l'inizio dell'assedio che alla fine condusse poi alla loro cattività. Ed alcuni giudei nel mondo oggi osservano ancora quei digiuni. Ma il profeta sta dicendo che i digiuni saranno trasformati in feste d'allegria, in banchetti. Non ci sarà più alcun digiuno, neppur alcun bisogno di ricordare il dolore. Tutto cambierà. Avverrà che verranno popoli e verranno abitanti di molte città, e gli abitanti di una città andranno da quelli dell'altra dicendo: andiamo subito, andiamo a supplicare il Signore, andiamo a cercare il Signore degli eserciti, io ci andrò anch'io. Molti popoli e molte nazioni potenti verranno a cercare il Signore degli eserciti a Gerusalemme e a supplicare il Signore, perché il mondo verrà al Messia. In quei giorni avverrà che 10 uomini afferreranno il lembo della veste di un giudeo e diranno: noi verremo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Ed il giudeo sarà lo strumento per portare il mondo intero ai piedi di Cristo. E in altre parole, sta venendo un giorno in cui il Messia regnerà e vi saranno feste, gioie e letizie, banchetti, ed il mondo intero si inchinerà ai suoi piedi. I ribelli saranno purgati via. E questo è il regno. Bene, i giudei vivevano nell'attesa di tutto quello. Vuol dire, si aspettavano che tutto quello sarebbe accaduto, ed ecco, venne Gesù ed egli era il re, però nulla di tutto ciò accadde, non ci fu alcuna purificazione dei ribelli, non ci furono molti gentili che si aggrappavano ai lembi delle loro vesti dicendo portateci da lui, non ci fu nessun sedersi sul trono, non ci fu nessun rovesciamento della potenza romana, non ci fu nessuna purificazione del mondo, c'era ancora la guerra, i popoli non stavano trasformando le loro spade in vomeri, né le loro lance in falci, non c'era pace nel mondo, non c'erano la punizione, la condanna dei ribelli, di coloro che rifiutavano e dei bestemmiatori, e così per quanto credessero che nei loro cuori credessero che Gesù fosse il Messia, lottavano con questi dubbi perché non vedevano l'adempimento delle loro aspettative riguardo al regno, e quindi lottavano con questo, e l'abbiamo visto. I giudei francamente non riuscivano proprio a credere che egli fosse il re, perché non faceva ciò che si aspettavano che il re facesse. Seguitemi per un momento al capitolo 18 di Giovanni, e credo che qui riceverete un'ulteriore intuizione in tutto questo. Capitolo 18 di Giovanni. Qui troviamo il nostro Signore davanti a Pilato, e Pilato gli disse, al versetto 33, «Sei tu il re dei giudei?» Ora, vedete, quella era la domanda. Egli aveva affermato di esserlo, aveva dato alcune prove assolutamente incontrovertibili di esserlo nei suoi miracoli e nelle sue parole. Non potevano negare il fatto che egli a tutti gli effetti avesse bandito la malattia dalla Palestina per il periodo del suo ministero, una potenza incredibile manifestata, una comunicazione meravigliosa, incomparabile, che poteva venire solamente dalla mente infinita di Dio, una penetrazione del cuore umano che era onnisciente, però faticavano ad accettarlo perché non combaciava con tutto ciò che il regno doveva essere. In un'occasione tentarono perfino di renderlo re e di spingerlo dentro al regno, di spingerlo sul trono, di costringerlo a rovesciare Roma, ed egli si ritirò e non permise loro di farlo. E così, francamente, non riuscivano proprio ad accettare il fatto che egli fosse il re, anche se le credenziali c'erano. E dunque Pilato pone la domanda che non era la sua domanda, lui non comprende neppure la profezia messianica, però disse: «Sei tu il re dei giudei?» E Gesù gli risponde dicendo: «Dici questo da te stesso oppure stai facendo il pappagallo? Sei tu che poni questa domanda o stai ripetendo a mo' di pappagallo ciò che i giudei stanno chiedendo?» E tutto ciò ci dice esattamente che era proprio quello che stavano chiedendo. Può costui essere re? Pilato disse: sono forse giudeo? In altre parole, so forse qualcosa di queste cose? Certamente non ne so nulla. La tua propria nazione ed i tuoi capi, i sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Questo è il loro problema. Che cos'è che hai fatto? Lui non sa neppure che cosa ha fatto. Ma la questione dell'essere re è una questione loro, non sua. Gesù allora dice: il mio regno non è di questo mondo. Pilato, il mio regno non è qualcosa che tu potrai mai comprendere, ed il mio regno non è qualcosa che nemmeno loro possono comprendere. Se il mio regno fosse un regno terreno, un regno mondano, così come tu lo intendi, allora i miei servitori combatterebbero per me. Non permetterebbero che io fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qui. Il mio regno è diverso dal tuo regno o dalla tua comprensione del regno o dalla loro. Ed allora Pilato disse: dunque, sei tu un re? E Gesù disse: lo dici tu, io sono re. Sono nato per essere re, sono venuto nel mondo per essere re e quindi sono re. Ora, gente, non c'è alcun dubbio nella mia mente che Gesù sia re. È per questo che era nato, è per questo che venne nel mondo, e non c'è neppur alcun dubbio nella mia mente che questo sia un regno nel quale noi viviamo, ma non è percepito come un regno nel modo in cui gli uomini comprendono i regni. È prima di tutto e soprattutto un regno che vive nel cuore. Ed è per questo che in Romani 14:17 Paolo dice che il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda. Non è qualcosa di esteriore, ma è giustizia, è gioia e pace, ed è pace nello Spirito Santo. È un qualcosa di interiore. Vedete, in un'altra occasione, in Luca 17:20, essi gli dissero, in sostanza: bene, se tu sei un re, dov'è il tuo regno? Ed egli disse: il regno di Dio è dove? Dentro di voi. In mezzo a voi? Semplicemente non riuscite a percepirlo, perché non lo potete discernere con la percezione umana, ma io sono comunque re. Ora, i discepoli, per così dire, si stavano grattando un po' la testa, no? Stavano dicendo: è re? La cosa non si può negare. Ma dov'è il regno? Perché loro stavano cercando la manifestazione esteriore del regno. Ed erano appena passati attraverso questo terribile rifiuto nel capitolo 12, dove egli era stato bestemmiato, era stato chiamato satanico. E quindi il Signore dice: ascoltate, ora vi insegnerò come comprendere questo periodo del mio regno, questo periodo della mia sovranità. Il futuro manifesterà ancora la piena gloria del regno nella sua maestà esteriore, terrena e millenaria, come profetizzarono Zaccaria e Michea. Ma per ora c'è una forma del regno che egli chiama, al versetto 11 di Matteo 13, il mistero. E durante questo tempo il regno sarà diverso da come sarà alla fine. E così egli procede con la descrizione e dà loro 7 parabole, come abbiamo detto. Le prime 2 descrivono la natura del regno. La natura del regno. La parabola dei terreni, la parabola del grano e delle zizzanie, e la natura del regno è che c'è il bene ed il male. Il bene ed il male coesistono. Ci sarà il terreno che rifiuta e ci sarà il terreno vero. In altre parole, ci saranno persone che rifiuteranno il regno e persone che lo riceveranno. La seconda parabola dice che questi devono crescere insieme fino al giudizio finale. Quindi non bisogna aspettarsi che i ribelli siano condannati, non bisogna aspettarsi che i ribelli e coloro che rifiutano Cristo siano devastati, bruciati, consumati o quello che sia. Andranno avanti insieme. Ora, detto tutto questo, egli quindi comincia a discutere la potenza del regno nelle 2 parabole successive. E dice: nonostante tutto questo, nonostante la coesistenza del bene e del male, nonostante la tremenda potenza del peccato e nonostante la potenza di Satana, nonostante questa enorme sovrassemina delle zizzanie proprio in mezzo al grano, nonostante il fatto che 3 dei 4 terreni sono malvagi e rifiutano, tuttavia, nonostante tutto questo, la potenza del regno è così grande che crescerà. Da un piccolo inizio, come il granello di senape, diventerà un albero imponente. Dal seme più piccolo diventa il più grande degli arbusti. E come un minuscolo pezzetto di lievito, nascosto in una grande massa di pasta, permea ogni cosa ed influenza ogni cosa. Ora, questa è una parola di speranza, miei cari. Dopo 2 parabole che non erano affatto piene di speranza, le prime 2 parabole ci hanno praticamente detto che dovremmo permettere al male di andare avanti in questo mondo. E sarò molto onesto con voi, io odio il peccato. E ci sono molte volte in cui percepisco proprio quel cuore davidico, dove Davide gridava a Dio di distruggere il peccatore e di distruggere il peccato. Ci sono momenti in cui vorreste semplicemente poter agire come gli esecutori di Dio e purificare la cosa. Ma le prime 2 parabole ci hanno detto di no. No, non spetta a noi farlo. Questo è il tempo della grazia di Dio. Il giudizio però attende ed attende il futuro. E quindi i 2 crescono insieme. E questo è un messaggio di timore, di intimidazione, di angoscia. Perché tolleriamo tutte queste cose. Però il messaggio di speranza arriva nelle 2 parabole successive. Nonostante tutto questo, il regno crescerà ed alla fine riempirà la terra intera. Ed io credo che queste 2 parabole in realtà ci conducono direttamente nel millennio, quando l'arbusto si troverà al suo massimo sviluppo e gli alberi l'albero sarà pieno, per così dire, pieno di uccelli, quando il lievito avrà fatto lievitare l'intera massa e noi non vediamo l'ora di arrivare lì. E quindi queste 2 parabole sono di grande speranza. Di grande speranza. A proposito, anche le 2 parabole successive hanno un soggetto comune, riguardano l'appropriazione personale del regno. Le prime 4 vedono il regno un po' in generale, le 2 successive invece lo vedono nello specifico. Quindi le prime 2 parabole parlano della natura del regno, le 2 successive della potenza del regno e le 2 successive dell'appropriazione del regno. E questo è molto importante, perché quando interpretate questa parabola, volete interpretarla nella coerenza omiletica che il nostro Signore usa proprio mentre dispiega queste parabole stesse, e lo vedremo fra un momento. Ora, questa sarà un pochino come una, una lezione di studio biblico, no? Sarà uno studio e vi porterò dentro una questione interpretativa che credo debba essere chiarita, ok? Perché credo che la parabola che dobbiamo esaminare oggi, la parabola del lievito, sia stata grandemente fraintesa. Guardiamola insieme. La parabola del lievito al versetto 33. Ora abbiamo già considerato la parabola del granello di senape e adesso abbiamo imparato tre lezioni: che il regno comincerà piccolo, diventerà grande e le nazioni alla fine godranno dei suoi benefici. Però adesso guarderemo ad una lezione molto simile nella parabola del lievito. Disse loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile al lievito. Lievito che una donna prende e nasconde in tre misure di farina finché la pasta intera sia tutta lievitata. Ora, come sempre, il nostro Signore prende le sue parabole come esempi dalla vita comune, dalla vita molto comune. Da ragazzo, crescendo, avrebbe visto sua madre far questo moltissime volte, fare il pane e fare il pane usando il lievito, usando il fermento o la pasta acida, come talvolta viene chiamata. E questo era un fatto comune nelle case. Si prendeva una nuova massa di pasta, che era tutta preparata, tutta impastata, era pronta, e lo si prendeva un pezzo di pasta acida fermentata da un pane precedente, e lo si mette in quella nuova massa, e questa fermenta, ribolle e permea finché fa lievitare tutta la pasta e la fa crescere. E il nostro Signore avrebbe visto questo, come tutti, innumerevoli volte. Ora, il lievito è un pezzo molto molto piccolo, molto piccolo. Però noterete anche che è nascosto in tre misure di farina. Ora, quella è una quantità enorme di pasta. Volete sapere quanto? Tre misure di farina sono l'equivalente di un efa. Non siete felici di saperlo? Oh, e tra l'altro, non era insolito per loro preparare così tanto pane, perché era l'alimento base della vita. E le famiglie erano numerose, e c'erano i servi in casa, e c'erano tutti gli altri, quindi facevano grandi quantità di pane. Ora, giusto come nota a margine, ho fatto una verifica ed ho visto che, per la prima volta, ho visto che quelle tre misure di farina, e ne sono rimasto un po' stupito, no? Voglio dire, avrebbe prodotto una quantità di pane quasi inconcepibile. E così sono tornato indietro ed ho scoperto che quando il Signore e quei due angeli in Genesi 18 visitarono Sara ed Abramo, Sara fece il pane, e sapete quanto ne usò? Tre misure di farina. E poi sono andato in Giudici, al capitolo 6, versetto 19, ed ho trovato che nel caso di Gedeone fu preparato del pane usando tre misure di farina, o un efa. Dunque questa doveva essere la ricetta comune. Voglio dire, se è così che Sara fece il pane per Dio, non c'è da meravigliarsi che abbiano continuato a farlo così, giusto? Ora, la grande quantità di farina credo che indica l'enorme grandezza del compito compiuto da un pochino di lievito. È molto parallelo al seme più piccolo che poi produce l'arbusto più grande. Quindi qui abbiamo il minuscolo pezzetto di lievito che alla fine dei conti estende il suo impatto e il suo effetto ad una quantità enorme di pasta. Così? Oh, e tra l'altro qui viene usata una donna, in esempio, perché questo era un lavoro per le donne. Gli uomini erano nei campi, le donne erano in cucina o comunque all'aperto in cui a lavorare con il forno, e di linea di massima ancora oggi le cose funzionano così, però il lievito era un pezzo di pasta acida fermentata da un pane precedente lasciato fuori affinché fermentasse un pochino ed agisse come lievito, causando la lievitazione del pane intero. Ora, francamente, lasciate che vi aggiunga una nota qui, una nota a margine. Il pane lievitato è di gran lunga superiore al pane azimo. Siete d'accordo? Il pane azimo è piatto, duro, secco, poco invitante. Il pane lievitato, invece, è soffice, è spugnoso, è caldo, è saporito, è qualcosa di buono, no? Non voglio addentrarmi troppo in questo, altrimenti ve ne andrete tutti, ma ecco qui un'altra cosa da tenere a mente, ok? Il lievito influenza una quantità enorme di pasta. In secondo luogo, la influenza positivamente, giusto? Ha un effetto positivo, la rende migliore, la rende più gustosa. Alla fine esercita su di essa una buona influenza. Rende il pane migliore. Un'altra cosa che vediamo qui è che lei nascose questo lievito dentro la pasta. No? Il lievito deve essere inserito, non può star lì sul bancone a gridare al pane. Dio non ha affrontato l'estensione della sua influenza nel mondo stendendo lì su una nuvola ed urlando giù, no? Il lievito deve essere introdotto deve essere messo dentro, e così facendo poi comincia a permeare, a permeare, a permeare sempre di più. Ora, questo era un qualcosa che ogni giudeo avrebbe conosciuto, tutti l'avrebbero capita come cosa, non era un qualcosa molto difficile. E quindi quali sono le lezioni? Una storia molto semplice, con lezioni molto semplici. Eppure, vi dico che finora, di tutte le parabole che ho studiato, le persone sono più confuse su questa che su qualunque altra parabola. Ed è così semplice. Se io non vi dicessi qual è la posizione alternativa rispetto a quella che sto per darvi, e voi non l'avreste mai sentita, non credo che la indovinereste mai. È così oscura nel mio modo di pensare. Però lasciate che vi dica qual è, così nel caso in cui vi troviate a confronto con essa, potrete aiutare quelle persone che non sono d'accordo con me. Ora, verità chiave, ok? Eccoci qui, ecco le lezioni, ok? Numero uno, la potenza del regno è grande, ok? Questa è la lezione, la potenza del regno è grande. Voglio dire, un minuscolo, un pochino di lievito può influenzare l'intera massa della pasta. Questo è quello che sta dicendo, giusto? Il fatto che il regno cominci piccolo non è necessariamente debilitante, perché ha la potenza di influenzare ogni cosa. La farina qui, le misure di farina, la pasta, un po' come il mondo, e voi piantate il regno dei cieli in mezzo al mondo, e per quanto possa essere piccolo, influenzerà l'intera cosa. Perché in esso è insita una potenza soprannaturale che ribolle, che fermenta e che si agita. Ed io credo senza alcun dubbio che il lievito rappresenta la buona influenza di Cristo, del suo regno, del suo Vangelo e dei suoi sudditi nel mondo. Prima di tutto lo credo a motivo del modo in cui il Signore ha disposto le parabole stesse. Le prime due hanno parlato della natura del regno, le due successive io credo che parlino della sua potenza di vincere il male che è presente. Ora, alcune persone, a questo punto vi dirò l'altra posizione, quella più dominante, alcuni pensano che il lievito si riferisci al male e che ciò che la parabola sta insegnando quindi è che il male sarà nel regno e permeerà il regno stesso. Ebbene, ho diversi problemi con questo. Problema numero uno, non si è data la disposizione delle parabole. Abbiamo già trattato il male del mondo nelle prime due parabole. Ora stiamo trattando la potenza del regno di poter vincere quel male. Quindi è incoerente con lo schema del nostro Signore. In secondo luogo, il versetto dice questo. Il versetto dice che il regno dei cieli è simile a che cosa? Al lievito. Ora, se io dovessi chiedervi, semplicemente, no? In modo chiaro e semplice, a che cos'è che si riferisce il lievito sulla base di quell'affermazione, cosa direste? Il regno dei cieli è simile al lievito. Dunque, il lievito si riferisce a che cosa? Bene, classe, al regno dei cieli. E non bisogna veramente essere dei phi beta kappa per poterlo capire. Cioè, mi sembra palesemente ovvio che il regno dei cieli è simile al lievito, il che significa che il lievito si riferisce al regno dei cieli. E devo credere che, in quel senso, egli stia vedendo il regno dei cieli nel suo senso più buono. Il regno dei cieli è buono. E la sua influenza è ciò che rende migliore ciò che influenza, così come il lievito fa con il pane. A questo punto, ora, vogliamo tenere a mente qual è l'argomento principale di coloro che fanno del lievito il male qui. E questo è il loro argomento, ok? Che il lievito, in ogni altro punto del Nuovo Testamento, si riferisce sempre al male. Perciò, anche qui, deve esserci coerenza. E quindi sono disposti a dire che persino Gesù lo usa per riferirsi al male. Ora, lasciate che io contesti la cosa, ok? Tenetevi forte, coloro che hanno ricevuto questo tipo di insegnamento. Il lievito in sé non si riferisce mai al male. Non è quella la sua intenzione. Voi potreste dire, aspetta un attimo, in Luca 12:1 ci viene detto che dobbiamo guardarci dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ascoltate, il lievito lì non è tanto l'ipocrisia in sé quanto l'influenza che essa ha. Vedete, il lievito è solamente un'analogia che funziona bene quando viene applicata ad un'influenza permeante, capite? Dunque il punto nell'usare il lievito per descrivere l'ipocrisia dei farisei era che l'ipocrisia dei farisei li influenza nel modo in cui il lievito influenza il pane, permea tutto ciò che fanno. Quindi quel lievito non è un'illustrazione del peccato, è un'illustrazione della permeazione. E questo è molto importante. Essi erano permeati d'ipocrisia, della quale il lievito è un'analogia appropriata. Così che l'analogia stessa è un'analogia di permeazione. Ora, se portaste il lievito oltre quello, distruggereste la sua analogia. Non è semplicemente un'analogia di qualcosa di malvagio o di empio. Ora, quando la Bibbia vuole parlare di qualcosa che è malvagio, lo chiama tenebre, lo chiama oscurità, giusto? Noi vediamo questi termini per il male, l'assenza della luce, perché quella è una sorta di definizione statica del male. Però quando la Bibbia usa il lievito come illustrazione, sta parlando di qualcosa che permea. Quella è l'utilità di quell'analogia. Ed io credo che sia così che dobbiamo vederla anche qui. Sta parlando di qualcosa che permea. Ora, potrei aggiungere un'altra nota a margine, e questo è un qualcosa che potrebbe passare oltre alcuni di voi, ma credo che per alcuni di voi potrebbe essere utile. Non si prendono mai le analogie e non le si assolutizzano trasformandole in termini teologici. In altre parole, il lievito è solamente un'illustrazione e non ha in sé un significato teologico assoluto. Non potete assegnargli un significato teologico assoluto, così che ogni volta che avete il lievito avete qualcosa che si riferisce al peccato. Voglio dire, quella è solamente un'analogia, è solamente un'illustrazione. Ed avrete veramente molti problemi quando arriverete poi nell'Antico Testamento e giungerete alla festa di Pentecoste e tutti i giudei ricevono da Dio il comando di offrire a Dio pane lievitato. Ora lì sì che avete un problema, no? Stanno forse offrendo del male a Dio? Vedete, non potete farlo con una semplice analogia o con un'illustrazione, quindi dovete andare oltre il termine in sé per sé. Il suo significato fondamentale è permeazione, quella è l'analogia nella sua utilità. E quando guardate al Nuovo Testamento, vedete che è usato diverse volte, ed è usato per peccati diversi, non solamente per l'ipocrisia, ma anche per cose diverse. È usato per il legalismo, in Galati 5:9, è usato per l'immoralità, in 1 Corinzi 5. Quindi potrebbe essere l'ipocrisia, il legalismo, l'immoralità, o potrebbe essere qualsiasi cosa che influenza, qualsiasi cosa che permea. Ed è per questo che viene usato il lievito, solamente un'illustrazione di ciò che permea. Perciò quando arrivate qui, non potete prendere il lievito e dargli un significato teologico assoluto di male, dovete usarlo come un'analogia, ed è un'analogia di ciò che permea, e c'è altrettanto diritto di usarlo come analogia di ciò che permea per il bene, quanto di usarlo come analogia di ciò che permea per il male, anche se forse non è mai stato usato altrove nel Nuovo Testamento come analogia di ciò che è buono. Capite quello che sto dicendo? Il Signore può comunque usarlo una volta in quel senso, quindi non potete estrapolare il significato da altri usi. Ora lasciate che vi dia un'altra ragione del perché. Guardate a 1 Corinzi capitolo 5. 1 Corinzi capitolo 5. E vi darò solamente un'intuizione che potrebbe aiutarvi a vedere la cosa un po' più chiaramente. Versetto 6. Paolo, accusando la chiesa di Corinto per il loro peccato, usa qui un'illustrazione del lievito. E dice: non sapete, versetto 6, 1 Corinzi 5, che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Ora, questa è semplicemente un'affermazione proverbiale. È solamente un detto. È un detto che è un'analogia eccellente. Prendete un po' di influenza e questa rovinerà un sacco di cose. Ora, noi ne abbiamo una molto simile che la Bibbia non usa, ma la nostra piccola analogia è: una mela marcia, che cos'è che fa? Rovena tutto il cesto, giusto? Solamente che la nostra analogia va oltre. Perché che tipo di mela abbiamo? Una mela marcia, giusto? Quindi questa influenza per il male, ma il lievito è un qualcosa di neutrale, dipende da come vogliamo metterlo in pratica, come vogliamo applicarlo. Il lievito in realtà rende il pane migliore, però può essere usato per parlare di qualcosa che alla fine dei conti influenza una grande massa partendo da un piccolo inizio, un'influenza permeante. Però guardate qui, ora poi lo applica al versetto 7 ed ecco com'è che usa l'analogia. Togliete via il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta. Ora abbiamo una massa di pasta, giusto? Quindi di che cos'è che sta parlando? Sta dicendo, ora che siete cristiani, siete una nuova massa di pasta, giusto? Non mettete in quella nuova massa il lievito. Ora che viene quel lievito? O viene da un vecchio pane, giusto? Quindi quando stavate facendo il pane qui dietro, ne prendevate un pezzo, lo mettevate da parte e lo lasciavate fermentare e poi lo inserivate in quello nuovo. Sapete cos'è che sta dicendo Paolo? Che siete una nuova creatura in Cristo, non portate dentro questa nuova realtà nulla da quella vita precedente, non portate nulla di influenzare questa nuova vita. Vedete quello che sta dicendo? È un'illustrazione bellissima. È l'illustrazione della continuità. Tagliate la continuità, è quello che sta dicendo. Perché quando cuocevate il pane, cuocevate questa pagnotta, ne staccavate un pezzettino e iniziavate la successiva, è ciò che viene chiamato con le persone quando parlano della pasta madre, giusto? E continuavate, semplicemente una viene dall'altra e dice tagliatelo via! E cominciate qui con una pagnotta completamente nuova. Del versetto 8, o meglio il versetto 7 dice poiché Cristo la nostra Pasqua è stato sacrificato per noi, quindi celebriamo la festa, il banchetto, ora sta parlando in termini spirituali, non con lievito vecchio, o malizia, malvagità e le cose della nostra vita precedente, ma con pane azimo. Ora, di cosa sta parlando? Cosa sta dicendo? Mamma, ogni giudeo che l'avrebbe letto l'avrebbe saputo immediatamente. Cristo è la nostra Pasqua. Ebbene, perché dice questo? Ascoltate attentamente, ok? In Esodo, capitolo 12, non dovete cercarlo, ascoltate, ok? Dio disse... Lascerete l'Egitto, io vi tirerò fuori dall'Egitto, fuori dalla schiavitù, sarete qui 400 anni e quando andrete via voglio che celebriate una festa di Pasqua, ricordate? E l'angelo della morte passerà ed il sangue sugli stipiti della porta e così via e sarete quindi al sicuro. Quell'angelo quando passerà e così via passerà oltre voi, ma voglio che celebriate una festa di Pasqua per ricordare che il Dio della grazia è passato oltre voi e vi ha risparmiati nella misericordia. Ora, quando celebrate la festa della Pasqua, che tipo di pane dovete usare? Pane azimo. E celebrate quella festa per 7 giorni, pane azimo per 7 giorni. Perché? Bene, perché Esodo 12:39 parla del fatto che dovettero partire in fretta, ma più di quello, lì c'è anche un simbolismo, come viene interpretato da 1 Corinzi capitolo 5. Qual era il simbolismo? State lasciando l'Egitto, questo era l'Egitto, state lasciando l'Egitto, siete un nuovo popolo, state andando verso una terra promessa, non fate pane lievitato. Perché? Perché se fate pane lievitato qui fuori, dov'è che verrà il vostro pezzetto di lievito? Dal pane che avevate, che avete fatto dove? In Egitto. Quindi tagliate il cordone. Vedete, il pane azimo diventa il simbolo della disconnessione dall'Egitto. Tagliatelo! E dopo 7 giorni allora potrete ricominciare a fare il vostro pane lievitato. E poi in Levitico dice che quando finalmente arriverete al tempo della festa, del banchetto di Pentecoste, Levitico 23, allora offritemi quel pane lievitato. Ora, se il lievito fosse sempre stato peccaminoso... non ci sarebbe alcuna ragione per cui Dio glielo facesse offrire e non ci sarebbe alcuna ragione per cui Dio limitasse quella cosa del pane azimo ad un periodo di 7 giorni, perché se il lievito significasse sempre il male, allora per il resto della loro vita avrebbero dimostrato la tolleranza di Dio verso il male ogni volta che facevano il pane. Ma vedete, era una questione di continuità. E la ragione per la quale dovevano interrompere quel processo di lievitazione era per simboleggiare il fatto che stavano rincominciando tutto da capo, senza alcuna influenza egiziana. Ebbero difficoltà a lasciarsi alle spalle l'Egitto, non è vero? Arrivarono nel deserto e cominciarono a lamentarsi, vogliamo i porri, l'aglio, le cipolle, dovevano avere un odore terribile con tutte quelle cose che mangiavano in Egitto, ma volevano tornare indietro a riprendersi tutte le cose che avevano in Egitto ed il Signore voleva tagliare quel cordone, vedete? Questo era il punto. Ora, quando arrivate a 1 Corinzi 5, capite quello che sta dicendo? Ora, in senso spirituale, Cristo è la nostra Pasqua, giusto? Egli ci ha liberati. Ed ora che siamo stati liberati dalla nostra vecchia vita per entrare in questa nuova vita, non portate con voi nulla di quel lievito passato. Quindi il lievito non è tanto la definizione di un peccato in quanto tale, ma delle influenze permeanti che vengono dalla nostra vita passata. Non influenzate la vostra vita presente con le cose del passato. Quindi il lievito parla di quell'influenza permeante. Sapete, i rabbini avevano dei detti proprio su questo. I rabbini erano soliti parlare del fatto che il lievito non fosse necessariamente qualcosa di negativo, ma forse di fatto positivo. Un rabbino disse proprio questo, disse «Grande è la pace, perché la pace è per la terra, così come il lievito è per la pasta». Vedete, lo usavano in senso buono, era proverbiale e poteva essere usato in qualunque modo. Forse vi interesserà sapere, un'altra piccola nota interessante, un commento. Quando la figlia di una madre giudea si sposava, la madre le dava dei doni. Ed uno di questi doni che la madre dava a questa ragazza giudea era un piccolo pezzo di lievito preso dall'ultima pasta fatta prima del matrimonio. E la ragazza quindi doveva cominciare la sua prima pagnotta nel suo nuovo matrimonio con quella pasta madre ricevuta da sua madre. Che cosa simboleggiava? Simboleggiava che tutto il meglio, tutto il bene, tutta la benedizione di quella famiglia doveva essere portata nella famiglia successiva ed il passaggio di una discendenza giusta alla generazione successiva era simboleggiato in quella semplicissima usanza giudaica di trasmettere il lievito alla figlia. A quel punto parla di continuità. Tutto ciò che sto dicendo è che il modo in cui il lievito viene usato nella Bibbia è molto ampio. ed è un'analogia eccellente dell'influenza permeante. E così, credo, che vediamo proprio che il nostro Signore lo usa in questo stesso modo qui. Certo, nel Nuovo Testamento viene usato per parlare del male, della sua influenza permeante, ma stiamo forse dicendo che Dio non possa anche usarlo per parlare dell'influenza del bene? Soprattutto quando dice il regno dei cieli è simile al lievito, e soprattutto quando si trova in una coppia di parabole che ovviamente sono orientate a mostrare come la potenza del regno si estenda in contrasto con l'influenza del male presentata nelle prime due parabole? William Arnault ha un commento così meravigliosamente penetrante su questo. Disse questo, disse: con l'audacia propria di un sovrano, questo maestro afferra un proverbio corrente come espressione delle strategie riuscite dell'avversario ed imprime sul metallo l'immagine e l'iscrizione del re legittimo. Il male si diffonde come lievito e voi tremate davanti al suo avanzare furtivo e alla sua presa implacabile, ma fatevi coraggio, discepoli di Gesù, più grande è colui che è per voi di tutti coloro che sono contro di voi. La parola della vita che è stata nascosta nel mondo, nascosta nei cuori credenti, è anch'essa lievito. L'unzione del santo è più subdola, più penetrante e più soggiogante del peccato di Satana. Dove il peccato è abbondato, la grazia sovrabbonderà molto di più. Fine della citazione. Quello che sta dicendo è così buono. Sta dicendo che Gesù sapeva che essi comprendevano l'analogia del lievito in relazione al male e che percepivano l'enorme e crescente diffusione del male, e quale cosa migliore sarebbe stata quella di afferrare ciò che essi capivano e dire: ed è esattamente così veloce, così inarrestabile e così penetrante che sarà la diffusione del regno. Un genio meraviglioso nel comunicare la verità riguardo alla diffusione del regno. E così? Il lievito è il regno nel mondo, l'enorme massa è la pasta del mondo e dall'interno comincia a ribollire, a fermentare. Sapete, il cristianesimo turba il mondo in un certo senso, non è vero? Lo influenza per il bene, ma a volte per il mondo è doloroso sopportarlo. Penso sempre a ciò che disse Acab quando Elia si presentò e lo vide faccia a faccia e disse: sei tu che turbi Israele? Ed è sempre così che il mondo reagisce al profeta di Dio. A Tessalonica dissero: questi uomini che hanno messo sotto sopra il mondo intero sono venuti anche qui. E da Filippi dissero: questi uomini sono giudei e turbano la nostra città. Bene, abbiamo turbato la gente per 2000 anni. Ma non è incredibile il risultato? Cominciate con 120 piccoli discepoli là, radunati insieme a Gerusalemme, e guardate dove siamo oggi. Milioni su tutta la faccia della terra sono stati influenzati dal cristianesimo. Milioni! Al punto che tutti i progressi sociali, tutti i sistemi legali e giurisprudenziali, tutta l'assistenza sociale, l'educazione, l'arte, l'istruzione, la musica ed ogni cosa riflettono l'influenza del cristianesimo. Tutte le società di cura, di benevolenza, tutte quelle cose che aiutano i poveri e portano soccorso a coloro che sono abbattuti ed oppressi e così via, scaturiscono dallo Spirito di Cristo messo all'opera attraverso i cuori del suo popolo, che sono lievito nel mondo. E se non lo pensate, andate in paesi che non hanno conosciuto il tocco del cristianesimo e vedrete com'è che trattano le persone lì. Il mondo è stato lievitato, è stato influenzato in modo drammatico, in modo incredibile. Che parabola piena di speranza per i discepoli, così scoraggiati ed angosciati perché il Signore non stava introducendo il regno nella sua pienezza. Che cos'è che sarebbe accaduto con questo gruppettino minuscolo? Oh sì, ma egli disse: voi siete come il lievito e ribollirete, fermenterete e vi agiterete, e prima che tutto sarà finito permeerete l'intera cosa. Seconda lezione: l'influenza positiva del regno viene dall'interno. Viene dall'interno. Dio deve piantare il suo lievito dentro al mondo. La ragione per cui permette ai due di crescere insieme è perché possiamo influenzare. Questo è il tempo in cui gli uomini possono essere salvati. Questo è il momento in cui il cristianesimo deve compiere la sua opera. Il mondo, e voi non lo pensate mai in questo modo, ma il mondo è stato iniettato di vita eterna. E questa si sta diffondendo. Mi viene in mente quel piccolo, minuscolo pezzo di lievito che fu piantato nell'incarnazione. Quel piccolo bambino lì a Betlemme. Quel piccolo pezzetto di lievito immerso nel mondo e che alla fine dei conti dominerà il mondo intero. Alla fine dei conti ogni ginocchio si piegherà a lui. E noi siamo qui, estensioni di quella stessa vita eterna. Cristo dimora in me, la vita che io vivo la vivo mediante la fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non sono più che vivo, non io, ma che cosa? Cristo vive in me, la vita di Cristo in me è nel mondo. Lievitando, 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 l'influenza si muove, si muove, si muove. È incredibile. Dall'interno? Non abbiamo bisogno di una posizione politica per farlo, non dobbiamo essere il presidente degli Stati Uniti, Non dobbiamo avere l'organizzazione del governo per farlo? Non dobbiamo avere leggi, fucili e soldati e marciare e dominare il mondo con il cristianesimo? No. Possiamo semplicemente cominciare a muoverci da un piccolo inizio. Mi viene in mente quel primo nastro, quella prima registrazione che abbiamo fatto, da una registrazione all'altra, due piccole macchine, e farli uno alla volta. Ci voleva un'ora intera per farne uno, ciascuno. Ed ora, ogni tot mesi, un altro milione di essi. Un piccolo inizio. E l'influenza è incredibile, permeando. Sapete, abbiamo fatto quella serie di film sulla famiglia, solamente una nota, un commento, abbiamo mandato un avviso ai pastori se volevano ordinare questa serie, e le persone dall'istituto di Moody, dei film, dell'istituto film di Moody, dissero che ricevettero 3.000 ordini nella prima settimana. Tremenda opportunità di influenza, 3.000 chiese diverse in una settimana, e questa è solamente la prima settimana di risposta. Incredibile, non è vero, come il cristianesimo si muove nella sua influenza? Sapete, prima che il Signore ritorni, dice Matteo 24:14, che questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo. Si estenderà ed andrà e permerà ogni cosa. E poi, alla fine, il nostro Signore verrà e stabilirà il suo regno. Lasciate che concluda con questi pensieri, ok? Questo è straordinario. Sapete fin dove è arrivato il cristianesimo dai suoi minuscoli inizi? E mi rendo conto che non tutti coloro che nominano il nome di Cristo sono cristiani, ma almeno il messaggio è là fuori, no? E le persone sanno che cos'è, e stanno nascondendosi tra i suoi rami in un certo modo, vi stanno creando nidi, e in un certo senso sono santificati, prima Corinzi 7:14, dalla stessa presenza del cristianesimo nel mondo. Ma le statistiche più recenti indicano che al mondo ci sono più persone che dicono di essere cristiane che appartenenti a qualsiasi altra religione sulla faccia della terra. 1.150.000.000 di persone si identificano come cristiane. La seconda è l'Islam, con 750 milioni. Quasi uno su tre dichiara di essere cristiano. È incredibile l'influenza, no? E certo, qua e là è distorta, ma non di meno il regno si è mosso attraverso il mondo intero, e la parola del nostro Signore è vera. Abbiamo 8.000 missionari cristiani sulla terra. La Cina si è appena aperta alla cosa, e volete sentire una statistica straordinaria? Stimano proprio adesso che ci sono 500.000 di chiese domestiche di casa riunite nella Cina rossa, con qualcosa che va tra i 25 e i 50 milioni di cristiani. E questa è solamente la Cina, no? Ci viene in mente Cuba, pensiamo a Cuba, a Castro, il comunismo e tutto il resto. Oggi 46 denominazioni cristiane operano a Cuba. La Chiesa è viva lì, no? Alcuni hanno stimato che 73.000 persone al giorno abbracciano il cristianesimo e che 1.600 nuove chiese vengono fondate ogni settimana. Vi rendete conto che quando la Chiesa si riuniva a Gerusalemme ci vollero 7 anni prima che stabilissero la prima Chiesa missionaria ad Antiochia? Ed ora 1.600 alla settimana? Il 95% della popolazione mondiale possiede tutta o parte della Bibbia nella propria lingua. Ed il 90% di tutte le tribù sulla faccia della terra hanno avuto l'opportunità di udire il Vangelo di Gesù Cristo. Non è incredibile l'influenza del cristianesimo? Dunque, nonostante le erbacce, nonostante gli uccelli che portano via il seme, nonostante il sole cocente o la persecuzione, c'è veramente del buon terreno. Nonostante la presenza delle zizzanie seminate ovunque, il grano continua a crescere. E con tutta questa malvagia opposizione, il granello di seme continua a crescere ed il lievito continua ad influenzare. Ed in realtà tutto questo riassume quello che disse proprio il nostro Signore in Matteo 16:18. Disse questo: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la sopraggiungeranno. Non è una cosa piena di fiducia? Cristo sta edificando il suo regno e verrà il giorno in cui tutto giungerà al culmine. Questo è indicato per noi in Apocalisse, lasciate che ve lo legga. Il settimo angelo suonò la tromba e vi furono grandi voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è diventato il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Ed è proprio lì che tutto sta andando. Alla fine, no? Il cristianesimo vincerà, Gesù regnerà, il male sarà distrutto, gli uomini malvagi, gli empi saranno mandati all'inferno eterno ed il regno verrà nella sua pienezza eterna. Che parabola piena di speranza. Piena di speranza. La prossima volta scopriremo come voi ed io ci possiamo appropriare personalmente del regno nelle nostre vite. Chinate il vostro capo con me in preghiera. Padre nostro, sappiamo che nella tua rivelazione ci hai dato una verità profonda, ci hai dato verità eterna, ci hai dato ciò che procede dalla mente infinita di Dio e ti ringraziamo per avercelo espresso in termini così semplici, così che possiamo comprenderlo. Grazie per la speranza che il tuo regno continua ad avanzare verso la vittoria, nonostante l'opposizione di questo mondo. Padre, io prego che ogni persona in questo luogo faccia parte di quel regno, che nessuno conosca il pianto, il lamento e lo stridor di denti dell'inferno eterno nel regno delle tenebre, perché tutti verranno a te attraverso di Cristo. Grazie, Padre, perché tu rivendichi la tua parola. Gesù disse che sarebbe cresciuto e così è stato. La sua parola è degna di fiducia e ti ringraziamo perché possiamo fondare il nostro destino eterno nella sua veracità. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.